Buona giornata e di nuovo grazie dell'invito agli organizzatori, alla vostra associazione e voi di essere tanti qui nuovamente. Il popolo Aniarti è oltremodo interessato, è fedele ai propri valori e lo vediamo in questi momenti. Lo vediamo dalla ricchezza dei vostri contenuti che ponete nei programmi e quindi come formatore, come persona che poi si impegna a livello della politica professionale. È veramente gratificante vedere come poi i grandi progetti riportati nelle norme, delle leggi, vengono trasformati, diciamo, in momenti di sintesi, in momenti di confronto fra professionisti provenienti da tutta Italia e anche fuori Italia, tutto sommato, perché sempre più dovremo imparare e trovare anche l'energia di confrontarci in un panorama più ampio a livello europeo e anche oltre. Quindi di nuovo grazie di queste opportunità di confronto. Stante il tempo, io vorrei orientare la mia relazione su due aspetti fondamentali. Uno è chiaramente sono i master e l'altro è la laurea specialistica. E domandarsi insieme, al di là di alcuni che ancora mettono eccezioni su questi master, servono o non servono i perfezionamenti e i master? E parlo di quelli universitari ovviamente, non parlo di quelli che gli danno il termine, ma di fatto poi non hanno la validità giuridica del titolo, parlo di quelli universitari. Altrettanto, può la laurea specialistica, nella sua eccezione, dare un contributo nelle scienze infermieristiche applicate nella laurea, nell'area critica e tutti i servizi elaborate? E ci dobbiamo tentare a dire se può sì o no esplorare e migliorare ancora questi aspetti. Però ancora prima di parlare dei master, eccetera, brevemente io dobbiamo insieme confrontarci su alcuni aspetti fondamentali. Perché poi in effetti la cultura data da master, le abilità, le capacità relazionali che vengono promosse, vengono utilizzate dagli infermieri e non restano pure elementi molte volte intesi come business, messi fuori dall'università, da quant'altri, questi percorsi formativi, o come innamoramenti di alcuni, no? Che vanno e poi magari fanno morire i master, li mettono fuori un anno e poi non li vediamo più. Quindi non c'è una storia formativa legata a queste. Ci dobbiamo dare i perché, e i perché chiaramente io credo nascono da una filosofia che è dell'area infermieristica e che secondo me e secondo noi del Comitato Centrale ha motivo adesso di essere rivisitata con voi, perché non sono sufficienti le leggi e non sono sufficienti probabilmente certi elementi, obiettivi strategici posti sulle leggi, ma è bisogno di rileggere la realtà dove queste vengono contestualizzate, la realtà dove si dà un sentiero, chiaramente da un anno, a 2 anni, a 3 anni, quella scienza infermieristica possa avere un valore che dimostra la propria autonomia, la propria capacità infermiere per infermiere di dare risposta ai cittadini. Questo è il valore aggiunto. E quindi ridefinire l'assistenza ai cittadini e ridefinire standard dell'esercizio professionale è un elemento oggi importantissimo. E a voi delle Aniarti, vedendolo dalle relazioni, credo cogliamo nel segno, perché vediamo le relazioni ci sono, vediamo i gruppi di lavoro che avete là per l'Italia e siete su questa strada. Ma altrettanto il mio invito è a voi infermieri degli ospedali, dei territori, dello pronto soccorso, eccetera, che questa cultura sia talmente diffusa in tutti coloro che esercitano infermieristica nelle medicine, nelle traumatologie, nelle chirurgie generali, nel territorio, assistenza domiciliare e residenziale, cioè fare corpus. E noi dobbiamo vedere anche l'infermieristica su determinati processi trasversali, domicilio-comunità, comunità-ospedale, l'ospedale all'interno e quindi dentro e fuori l'ospedale. Questo è estremamente importante rivederselo, perché altrimenti siamo finiti per arrivare e tradurre in pratica la visione professionista, chiaro, non è più sufficiente uno scaleo. Come minimo dobbiamo attrezzarci in modo differente. Detto questo, per dare valore, e quindi mi ripeterò per alcuni, ma per dare valore noi dobbiamo identificare in questa P chiaramente la persona, e fortemente la persona, che esprime i suoi bisogni in una comunità, in una realtà, e per la quale l'infermiere trova significati di dover dare delle risposte. Come vedete, e poi una sfida forte vorrei lanciare anche qui, è dire, bene, quali sono i componenti dell'attività professionale, quindi una leadership che pone le sue attenzioni alla trasformazione, la trasformazione dei modi di leggere le realtà gestionali e organizzative, una capacità di trasformare quelli che sono i modelli dove gli infermieri esercitano, di trasformare gli strumenti, e altrettanto la bellissima relazione fatta dal relatore precedente, che ci invitava molto a porre attenzione a quelli che sono i rischi, e fra noi chiamiamoli non solo clinici ma assistenziali, che evolvono e danno un plus valore chiaramente alla professione, quindi andare verso una leadership trasformazionale, trasformare ciò che c'è, non lasciarlo ma trasformarlo. L'altro è un sistema di regolazione e assistenza, un altro è trovare delle comunità di pratiche, l'altro ancora è chiaramente è disegnare e non lasciare a singoli, alle spontaneità, alle casualità, la crescita professionale. Questa è la prima componente che chiaramente, girando intorno alla persona che noi ci troviamo quindi di fronte, volete sul territorio, volete su un'ambulanza, volete in pronto soccorso o nelle terapie intensive dove vi trovano, ma per eccezione virtualmente, io dico dal domicilio, dal lavoro all'ospedale, al suo domicilio, a contesti di lavoro dove si trova, no? E quindi la seconda componente è andare velocemente su quelli che sono i processi. E allora qua io vorrei poi più avanti approfondire velocemente questo. Gli infermieri sono responsabili dei percorsi assistenziali e sono degli infermieri, non sono dei medici, mentre invece i percorsi diagnostici terapeutici sono dei medici, e noi prima chiariremo questo aspetto e prima troveremo gli elementi che caratterizzano i contenuti, le abilità da passare coi master, da passare poi con la laurea specialistica, altrimenti rimaniamo in una confusione di informazioni non ben finalizzate a quelle che sono poi le responsabilità professionali che diversi professionisti, e ormai siamo tanti, in equipe lavorano. La terza componente è l'obiettivo primario, io dico l'obiettivo primario chiaramente degli infermieri, e riconfermo questo e mi sbatterò, è la scienza infermieristica. Troppe volte per scienza abbiamo parlato di prestazione, troppe volte abbiamo confuso lo strumento con la scienza infermieristica, quindi con questo dico io la ricerca, i significati di questa scienza e delle altre scienze danno contributi. Il quarto è l'obiettivo strategico, non al primo posto, per quanto possa la mia esperienza dire è estremamente importante, ma non al primo posto, cioè vale a dire avere un dipartimento di scienze infermieristiche è estremamente importante azienda per azienda, pubblica e privata, perché è il contesto dove si realizzano alcuni aspetti, è la forza, è il motore, ma non da solo messo lì può risolvere le aspettative che prima dicevo. Allora quindi ci dobbiamo dire, bene, ma visto che i medici sono tutti dirigenti, dovremmo dire invece che gli infermieri sono tutti leader. Leader di se stessi, perché a ognuno di noi cosa è richiesto? Autonomia, responsabilità, essere impresario di se stesso, disegnare la propria formazione, la propria responsabilità, avere dei comportamenti, eccetera. Leader degli altri, perché è dentro un gruppo e guarda caso li coordina. Leader dei processi, abbiamo detto, propri, ma leader dei percorsi assistenziali e quindi di una famiglia, di una comunità, di un quartiere, ma comunque leader di un gruppo di lavoro, di un'equipe, quindi l'infermiere è un leader, e allora se affermiamo questa parola possiamo capire come già nella laurea di base, ma non è oggetto mio, dico nei master sicuramente, nella laurea specialistica, quindi i significati dell'infermiere essere un leader, che sa leggere le dinamiche sociali, le dinamiche delle persone, e riesce a farne una forza per spingere verso il cambiamento, la trasformazione, estremamente importante anche in quest'area, ma senz'altro in tutta l'infermieristica. E allora noi ci diciamo, bene, ma quali sono i grandi obiettivi dell'infermieristica area per area che possiamo prendere di esercizio professionale? È chiaro svolgere un'efficace attività di promozione dei cambiamenti, cioè molti infermieri hanno ancora angoscia, molti infermieri ancora non hanno quella libertà psicologica che li caratterizza, ancora forse dipendono dalle organizzazioni, dai modelli organizzativi basati su compiti, dalla gestione o diciamo dalla rivendicazione di altri professionisti del management che caratterizza poi l'esercizio professionale. Quindi abbiamo bisogno chiaramente di promotori di cambiamento ed ecco chi saranno i futuri praticamente possessori di master. Questi sono al primo posto, così come i laureati specialisti devono misurarsi su questo, devono farsi carico di responsabilità legate ai percorsi assistenziali. Non ci voglio perdere parole, spero con voi di condividerlo questo. Se non diciamo un infermiere responsabile di percorso assistenziale, troviamo pochi significati per quelli poi alla fine che hanno un master, perché se no ci basiamo sulla tecnologia, saremo perdenti. L'altro aspetto importante chiaramente è stabilire un ambiente di sviluppo professionale, cioè vale a dire contesto per contesto, dentro ci deve essere chi legge e fa bisogno formativo, chi riesce a fare un programma sul posto di lavoro, chi riesce a identificare i talenti, chi riesce a dargli spazio, chi riesce a valorizzare una serie di aspetti legati alla qualità, ai rischi, come diceva prima il relatore precedente, a accogliere i giovani e inserirli, a riprendere le persone che hanno perso motivazione e indurre motivazione. L'altro chiaramente, allora vedete, essere responsabile delle attività di assunzione e mantenimento del personale in azienda. Questo è un tema che noi dobbiamo porcelo da tutte le parti. Allora, troppi giovani entrano nella laurea per fare l'infermiere e transitano su altre. E dobbiamo conoscerne i motivi e molte volte ci domandiamo perché dopo il tirocinio? Perché dopo le prime esperienze di tirocinio? E allora è lì l'elemento che in una legge particolare, che era la 502, ci piaccia o no, diceva il primo formatore è l'infermiere. E allora dovevamo trovare modelli organizzativi, tempo e metodi, che l'infermiere è un docente, un formatore sul campo. Ed ecco che chiaramente quindi anche il giovane infermiere si trovava in una situazione, diciamo, di esercizio professionale formativa. Ma altrettanto io credo che noi dobbiamo stare attenti molto a quelli che provengono da altre aree, come li inseriamo in area critica o viceversa, ma uno che va via da area critica, come viene inserito dall'altra? Ho letto uno studio molto bello della criticità, scusate la parola visto che siamo nel vostro ambiente, di infermieri che uscendo dall'area critica per motivi vari si trovavano a vivere per molto tempo il disagio d'esercizio o nella medicina o addirittura nell'assistenza domiciliare per diversi aspetti, questo articolo poneva, ma non colti né nel campo della formazione, tantomeno nel campo della gestione, no? Perché molte volte per mille aspetti siamo legati a quello che è la gestione delle teste e non delle competenze e delle capacità, ma oserei dire anche delle emotività che caratterizza poi l'infermiere e l'infermieristica. Dimostrare fermezza nelle proprie decisioni è altrettanto importante. Quante volte è stato inserito cartelle, strumenti, modelli in cui poi sono caduti, creando anche disagio in questa professione. Quante volte sono stati fatti progetti ai fini incentivanti, ma non abbiamo colto che quello che facevamo era un gradino per salire a livelli più alti, a fine anno sono finiti nei cassetti. Quindi bisogna dimostrare decisione anche in questo. Servono o non servono i master? Caro popolo Aniarti, bisogna dire servono i master e dobbiamo andare avanti e farcene riconoscere, perché altrimenti chiaramente standardizziamo una cultura che poi è a salto di canguro da una laurea base che è importantissima, perché abbiamo un percorso unico in Italia, non ce lo dimentichiamo, è un valore importantissimo, a una laurea specialistica dove ormai centinaia e centinaia di infermieri aspirano. Per cosa? Per togliersi dalla criticità di un esercizio professionale che li fa soffrire molte volte e vedono una laurea specialistica non in primis un approfondimento disciplinare da reinvestire nell'infermieristica, ma un'occasione per andare a occupare un posto, e scusate se ve lo dico molte volte, purtroppo lontano da quelli che sono percorsi assistenziali, eccetera. No, legittimo per alcuni, perché alcuni lo debbono fare, ma non necessariamente deve essere la spinta primaria questa qui, no? Deve essere. Andando avanti quindi, raggiungere risultati abbiamo bisogno, raggiungere risultati in quale campo? Risultati clinici assistenziali, da dove siamo partiti dobbiamo ricordarcelo e oggi è inutile ancora piangersi addosso, guardarsi sempre la punta delle scarpe, dobbiamo alzare la testa e dire noi siamo partiti dalla professione medica, la professione medica ancora è presidente dei corsi di laurea, la professione medica ancora in Italia è prevalente nelle docenze, la professione medica ancora istituisce master molte volte, siamo costretti a dirgli professore facciamo questo master, sì va bene, però altrettanto noi stiamo vedendo e ci sono moltissime realtà che pur con questa ancora fragilità colgono la fermezza e la volontà delle norme, la forza degli infermieri per, coi medici, fare dei buoni anche percorsi formativi. Quindi qui è l'alto invito a coloro che lavorano nella formazione, nella gestione, ma nella clinica, di partecipare a costruire questi percorsi formativi che rispondono effettivamente poi alle esigenze di una formazione post base degli infermieri. Ma altrettanto noi abbiamo avuto un infermiere inglese che ci ha insegnato come usare gli esultati clinici. In Italia noi siamo a perfezionare gli strumenti, a perfezionare alcuni aspetti, usiamo molto poco i nostri risultati, perché gli infermieri trovano difficoltà enorme a distinguere i loro risultati da un pacchetto risultato che molte volte è sulla diagnosi e sul risultato medico. E allora è il momento di dire gli infermieri sono responsabili del percorso assistenziale e sui percorsi assistenziali si prendono delle responsabilità che fra l'altro per norme abbiamo e le riescono anche a documentare come risultati e come effetti dei loro risultati sul patrimonio salute a livello nazionale e altri aspetti che ci servono. Allora, ma servono i risultati? Perché alcuni di noi molte volte ci domandiamo, sì, ma tanto non cambia nulla, ma tanto si fanno sempre loro, tanto danno soldi sempre ai soliti, si fa i dipartimenti per dare soldi ai medici, magari a qualcheduno che le dirigerà, ma di fatto per l'infermiere non cambia mai nulla. E allora noi ci dobbiamo dire invece con forza che riuscire a dimostrare i risultati su determinati percorsi danno prova di efficacia e trattamento e quindi il singolo professionista ne trae energia. Quindi togliamo il potere al sistema di definire il risultato compiuto, ma lo diamo al singolo professionista nel rapporto di quel percorso di cui ne è responsabile di fronte al cittadino. Quindi l'infermiere acquisisce potere di ricollocarsi, stabiliscono se il nostro operato fa realmente la differenza, c'è differenza o no? E allora dobbiamo anche misurarla, non possiamo continuare a dirci molte volte il turno D è più diligente rispetto al turno X. Il turno E c'è degli abili persone sulla tecnologia e sulla prestazione perché hanno un'esperienza ma hanno un plus valore. Ci dobbiamo dire quali sono i risultati di quel contesto, di quei contesti, in quell'azienda, in quella regione, a livello italiano. Dobbiamo essere in grado di dimostrarli noi. Ci indirizzano verso nuove aree di ricerca e la ricerca credo dobbiamo trovare il coraggio, non tanto negativo ma positivo, c'è tanti tipi di ricerca e tanti livelli per parteciparci. Allora, è chiaro che noi abbiamo bisogno di un dipartimento di scienze infermieristiche universitario, perché passare adesso a tutti questi percorsi, credo l'obiettivo dentro l'università, chi di noi ci lavora dovrà mettere una freccetta di qui a 3 anni, 5 anni massimo, ma io dico 3, di avere un dipartimento di scienze infermieristiche per sviluppare la ricerca mediante ricercatore a tempo pieno, professore associato a tempo pieno, cioè un corpus che effettivamente inizia a lavorare su questo, integrato con i formatori, i ricercatori aziendali e con le professioni. Cosa si intende per risultato infermieristico? E anche questo noi dobbiamo imparare a fare i glossari, a fare le parole che significano per tutti uguale. In tutto a livello nazionale hanno un significato e allora è un valore nel quale sia possibile isolare un contributo unico che io riesco a dire questo è degli infermieri, questo plus valore è degli infermieri, lo dà l'infermiere e quindi ci caratterizza nel ruolo autonomo, un valore direttamente influenzato dalla pratica infermieristica e quindi è degli infermieri, che chiaramente gli infermieri in modo consapevole e un modo sanno lavorare nella complessità, sanno lavorare nell'equipe. Obiettivi, risultati, gli infermieri leader. Andiamoci veloci adesso, perché altrimenti il tempo. Allora, un primo obiettivo è assunzione e mantenimento del personale. Sarà una fissa, ma chiaramente dovremo confrontarci sempre più con i sindacati, dovremo confrontarci sempre più a livello politico, noi, per dire, ma come avviene l'assunzione e la selezione del personale infermieristico? Dobbiamo riflettere su questo punto, e senz'altro è un punto da migliorare. Il mantenimento di personale, quindi dall'inserimento ne assunto alla mobilità del personale in Italia, dalla mobilità all'interno delle diverse aree di prestazione, deve essere un momento di ricerca, un momento di attenzione particolare, deve essere. Non possiamo lasciare più ai caso, ai numeri o alle teste. Dobbiamo fare i tracciati e dobbiamo vedere perché molte persone chiedono molte volte la mobilità interna, ma chiedono la mobilità esterna, eccetera. Non può essere una legge che dice per 2 anni non ritorni a casa. Capite bene che sia coloro che sono del posto e coloro che vogliono andare via, i 2 anni è come essere in gabbia. Quindi non funziona questo, dobbiamo trovare altri meccanismi che tengono le persone in quell'azienda, in quell'area di esercizio professionale e chiaramente ne sentono proprio l'appartenenza, cioè ci sentono il cuore oltre che il cervello destro e sinistro e quindi la usano. Risultato, diminuzione della rotazione personale, ci sono troppe aree in cui si va a caso, vanno programmati i percorsi. Dove va, uno va in medicina, quanto ci sta rispetto alla chirurgia, prima di andare in area critica, dove, cosa deve avere, cosa deve essere in grado di mostrare prima di andare nei percorsi di area critica. Dobbiamo decidercela, insomma. L'aumento del livello di soddisfazione degli utenti deve essere caratterizzato e lo vive, no tanto il primario o i dirigenti per astrazione, lo deve vivere l'infermiere. L'infermiere deve vivere la soddisfazione degli utenti, la deve vivere non singolarmente soltanto, ma la deve vivere in termini di interventi fatti, risultati raggiunti e di economicità del sistema, di produzione del livello di salute, quindi a livello politico gli deve essere riconosciuto. Aumento dell'esperienza infermieristica, estremamente importante, e non parlo di vecchiaia. L'esperienza può essere anche solo di 5 anni, ma guarda caso che ognuno ha una sua casistica e casistica per casistica gli ha creato cultura. Se andiamo avanti, l'altro obiettivo è il paziente prima di tutto, questa P molte volte io dico, vuol dire paziente, vuol dire persona, vuol dire tante parole ognuno di noi, no, ce le può aggiungere, io dico a volte anche poveretto, a seconda dove si trova eccetera, però altrettanto se diciamo la persona e noi siamo persona, quindi la persona deve stare al centro, molte volte dobbiamo rifletterci a livello singolo, a livello di comunità di pratiche, a livello dell'esercizio professionale in un'azienda. Molte volte addirittura qualche infermiere arriva anche effettivamente a essere insofferente verso quella P e quindi è insofferente verso il suo esercizio professionale, è una persona che sta male e questo è un altro aspetto di criticità, la cultura, diceva prima il relatore, deve essere anche questa di cogliere la criticità nei colleghi che sono in sofferenza per motivi vari, ma sono in sofferenza, i bisogni della persona sono anche i bisogni dell'infermiere e avanti. Promuovere i cambiamenti, vedete bene, proprio della leadership. Allora non possiamo continuare a relegare e a credere che da solo un infermiere coordinatore ex caposala oppure un infermiere domani dirigente ai vari livelli eccetera possa cambiare un sistema. Può aiutare a leggere la realtà, a disegnare un sistema più o meno complesso, può aiutare a identificare altrimenti, ma c'è bisogno di singolo professionista senza un leader e debba essere messo in condizioni di sentirsi tali. Quindi eliminare gli ostacoli all'attività dei professionisti, vanno studiati quali sono gli ostacoli posto per posto di lavoro, vanno studiati e quelli che è possibile rimuovere, rimossi. Non sto dicendo dobbiamo spostare un ospedale, non sto dicendo dobbiamo prendere la cazzaruola e ricostruire una rianimazione, sto dicendo che ci sono tante piccole problematiche all'attività, all'esercizio dell'infermiere tutti i giorni che tutti ci passano di sopra molte volte, ma difficoltà su difficoltà mettono strettamente in criticità l'esercizio e quindi queste sono le prime ricerche che debbono essere fatte con l'occhio interno e con l'occhio esterno di chi gestisce l'infermieristica. Dimostrare la varietà dei ruoli ha un significato importantissimo se vogliamo valorizzare un master e domani l'area specialistica. Se noi all'interno di un profilo non riusciamo a caratterizzare con competenze e livelli diversi di autonomia, di responsabilità e di significato nell'esercizio, chiaramente staremo poi alle casualità. E allora invece dobbiamo invece codificare noi postazioni diciamo che sono appartenenti a chi ha un master rispetto a chi ha una laurea specialistica, quindi ridefinire l'esercizio professionale. Andando avanti, un ambiente attento alla sicurezza dei pazienti e alla gestione dei rischi, non mi ci soffermo perché il dottore prima ha fatto comprendere bene quanto sia importante questi aspetti e la cultura di questo, mentre invece in molte realtà italiane e molti di voi lo potrebbero dire, l'atteggiamento prima è vabbè, è andata bene, lascia perdere, vai, cioè non tirare fuori questo. Invece fra professionisti noi dobbiamo supportarci, avere un'attenzione psicologica quando commettiamo i rischi, ma altrettanto avere il coraggio di dire abbiamo commesso questo e quindi questo sugli errori, costruire invece le buone pratiche. Crescita professionale, coinvolgimento dell'infermiera nel processo decisionale. Vedete, è importante. Quando si dice facciamo un dipartimento aziendale, dovremmo proporre uno schema molto grezzo di obiettivi generali e chiedere poi il contributo area per area degli infermieri, come si ritrovano. Molte volte invece vengono fatti a tavolino e poi fatti cadere. E allora molte volte passano tempo e passa anni prima che l'infermiere in trincea, chiamiamolo così, ne senta i benefici e lo senta proprio, anzi molte volte ha creato questo uno scollamento di pensiero, di amore per la professione fra coloro che dirigono, coordinano e coloro che poi alla fine esercitano. Quindi chiaramente allora quando andiamo a costruire dipartimenti infermieristici, strutture che poi vanno a gestire l'infermieristica, percorsi formativi che andranno a modificare piano piano comportamenti, dobbiamo trovare il contributo degli infermieri sempre più. Le innovazioni indotte dai professionisti devono essere valorizzate, rese evidenti e anche, io dico, catalogate se può essere portata all'attenzione di tanti. Sviluppo dell'infermiere grazie a una crescita autogestita. Può sembrare una parola scontata, autogestita, e qualcuno dice, ma che dovrei fare più di quello che faccio? Attenzione, autogestita vuol dire chiaramente ognuno di noi mette il livello e si riposiziona. Non sto dicendo ci si posiziona per farsi delle lesioni a decupito, sto dicendo ci si riposiziona nelle attese, nell'esercizio professionale, all'interno del mio gruppo, all'interno di quell'ospedale, all'interno di quella struttura, mi riposiziono. E non è tanto mi riposiziono solo per dire non mi piace la mia caposala, io prima o poi gli prenderò il posto, che è un'ambizione anche questa, ma io mi riposiziono per dare una risposta diversa, stante da me le mie responsabilità che mi viene richiesto sono diverse nei confronti del cittadino, di quei cittadini, dell'equipe in cui lavoro. La gestione decisionale che per molti anni noi abbiamo fatto divisioni di pensiero in questa professione, serve o non serve? Non so se serve, e parlo per me, un dirigente non legge fenomeni, e lo lascio a voi. Non so se serve un infermiere coordinatore che riempie le bacchette, però io dico altrettanto, e noi affermiamo altrettanto come politica professionale, fortemente come comitato centrale, che serve invece presidiare tutti i momenti di trasformazione gestionale, e quindi abbiamo bisogno di percorsi formativi seri, abbiamo bisogno di allocazione, di riconoscimenti seri a coloro che fanno gli infermieri coordinatori e a coloro che faranno domani i dirigenti, i professori universitari, i ricercatori, eccetera, perché saranno le nostre punte d'élite. E allora dobbiamo senz'altro valorizzare queste persone e altrettanto coloro che hanno bisogno di darsi una rivisitata devono fare tagliando per adeguarsi a queste sono i movimenti in avanti, non deprimere i nostri sistemi, ma farli lievitare, farli crescere, guidarli, quindi guidare gli uomini, non tanto all'attenzione sempre spasmodica a elementi ormai il professionista deve gestire da solo. Non possiamo trovare più il dirigente che dice questa è la tua linea guida, dobbiamo trovare il dirigente che dice vediamo queste linee guida, fra queste linee guida vediamo se contestualizziamo degli strumenti, delle procedure, dei protocolli che vi caratterizzano, io vi aiuterò negli strumenti e nelle risorse per affermarle. Altrettanto lavora sulle motivazioni di una professione, no? Quindi sentieri di sviluppo, aiuta a formarsi, promuove la cultura interna, eccetera. Flessibilità dipartimentale. Sono convinto anche fra voi ci saranno gli amanti dei dipartimenti e ci saranno quelli accidenti a dipartimenti, perché ci muovono dipartimenti. Allora, come eccezione organizzativa, il dipartimento di fatti è un elemento positivo dal mio punto di vista, ovviamente, sono pronto al confronto. È negativo e c'ha le ombre quando nasce il dipartimento senza studiarne il modello e non sono coinvolti tutti i professionisti, ma nasce il dipartimento tra la nomina di responsabile, dottor X, direttore di dipartimento, e continua tutta la vita a fare chirurgo, perché la sua scelta è fare chirurgo, e quindi non dirige un dipartimento, non coinvolge le persone. Altrettanto poi non andiamo, diciamo mettiamo l'infermiere coordinatore di dipartimento, quindi è un coordinatore o un dirigente? Per quanto ci riguarda, noi affermiamo che è un dirigente, perché chiaramente a livello dipartimentale, se non sa leggere i fenomeni trasversali, se non sa stare sul processo, se non sa motivare le persone che lavorano in diversi nuclei e nei diversi gruppi, e non sa rappresentare il dipartimento all'interno dei dipartimenti, all'interno di un'azienda e se volete anche a livello di regione, chiaramente è debole. quindi è un leader forte questo, quindi è un dirigente, tutto tondo, qualunque questo sia la sua provenienza o i suoi titoli attuali, ma è un dirigente. Il dipartimento pone delle occasioni interessanti per gli infermieri, no flessibilità un giorno lavori qui e lavori là, no a questa, ma pone all'interno di un dipartimento un'area che dà connotazioni specifiche e dire bene, lavoro in rianimazione polivalente, 3 anni, vado 1 anno al pronto soccorso, me ne vado 1 anno in cardiologia, me ne vado 1 anno, non verrebbe se sbaglio qualche servizio, perdonate anche me, però di fatto me ne vado 1 anno sull'emergenza territoriale. Allora dico, resto all'interno un dipartimento e ho confini fra dipartimenti, quindi ecco la flessibilità. Ognuno ha un suo percorso che sa benissimo al termine del quale sarà valutate le sue competenze, rinizierà un percorso rivalutato e questo è percorsi di formazione anche questi sono percorsi di formazione continua. Quindi il dipartimento tutto sommato sono occasioni di sviluppo professionale, pensate dentro possiamo farci formatori, gli esperti in processi di qualità, e coloro che fanno coaching ai nuovi, a quelli trasferiti eccetera. Quindi altrimenti aumentano la possibilità di differenziare le competenze di un dipartimento, aumentano i livelli di coordinamento e di dirigenza, aumenta il livello di consulenza, quindi con chi? Con gli altri servizi, con gli altri processi essenziali, con chi? Con l'industria, quindi automaticamente non è più l'unità operativa stretta, non è più io dico fare il turno col collega se mi levi mi sento male, eccetera, aiutiamolo psicologicamente, però fa capire che le opportunità almeno sale in un dipartimento e che è forte o notata lo spirito dipartimentale e uno ci sente appartenerci, chiaramente offre notevoli opportunità. È ovvio che c'è bisogno di un progetto e non casualità e non chiamo questo rispetto a un altro senza motivare perché. Perché ho chiamato Danilo invece Daniele? Sarei sempre io, sarei fortunato. I leader della trasformazione si assumono la responsabilità di guidare le persone, e su questo lascio il pensiero a voi, quindi non guidare strumenti che li usano loro, ma è guidare le persone, quindi influenzarle, coglierne influenze da loro. E l'altro, e andando più accendo un altro pochino, la formazione e la ricerca. Vedete, perché queste cose? Perché se non approfondiamo noi, possiamo stare anche 3 giorni a parlare del vostro master e del master in area critica o quanti altri master noi in area chirurgica, in dialisi, eccetera, stiamo mettendo fuori, ma poi non troviamo i significati nel mondo del lavoro. Anzi, molte volte è casualità, molte volte addirittura soffre la persona che ha fatto questi percorsi, non sono riconosciuti e poi magari trova anche il collega e dice te l'avevo detto che l'hai fatta fa. Andiamo avanti, vedete bene invece, se la formazione e la ricerca permette di sviluppare esperienze nell'infermieristica, chiaramente allora ci vuole anche qualcuno che lo fa. Allora all'interno dei gruppi bisogna identificare chi lo fa, non si può fare sempre avanzatempo, non si può fare sempre è un bravo ragazzo, ha più volontà rispetto a un altro, non funziona alla lunga, quindi dobbiamo programmare si occupa di questo nei gruppi, se è importante, noi diciamo la formazione è importante per il professionista per farlo crescere, no? E altrettanto sarebbe molto deleterio se pensassimo che uno che si forma rispetto a 10 che lavorano migliora da solo la situazione dei 9. Quindi o puntiamo a migliorare tutti i 9 o se no è più candidato quello che ha il 10° a tornare senz'altro ai 7°, perché altrimenti potrebbe soffrire anche questo in molte realtà. Oppure cerca piano piano di farti il suo curriculum per presentarlo e uscire da determinate situazioni. Allora vincere vuol dire essere positivi, portare tutti e 10 a un livello accettabile, poi ci sarà il talento che arriverà a 12, a 13, a 15 e glielo dobbiamo riconoscere. Creare un percorso clinico assistenziale, io credo sia una scommessa per gli infermieri. Perché questo qui? Perché sarebbe formativo per il neoassunto, pensate voi, per lo studente, sarebbe formativo anche per colui che fa un master avanzato. Chi è che gli fa da tutto oggi a uno che fa un master e è esperto? Chi è? Le eccezioni nostre è l'infermiere e siamo fortunati se troviamo questo e non a caso molti master se le leggete non hanno gli stage, non hanno i tirocini perché è difficile poi ai tirocini trovare un campo di diversità di competenza sul campo e allora dobbiamo crearlo, ma dobbiamo crearlo non per quei signori che fortunatamente entrano un master o se le può permettere, dobbiamo creare perché ci crede quella comunità di pratiche, ci crede questa professione, ci crede l'infermieristica e quindi che tocchi a uno o tocchi a un altro sono programmati perché noi come infermieri crediamo importante e procedano. altrettanto migliorare i risultati infermieristici, e mi ci soffermo, ma è un punto importante, chi è che riesce a dimostrarli ha senz'altro dei documenti forti in tutti i campi. Come allora? Intanto chiaramente dovremmo, questa gabbia ormai viene usata tanto, però io credo sia molto simbolica, liberiamoci dalle gabbie, veniamone fuori. Il pessimismo, una gabbia, altro che maglie così, altro che Hulk per aprirla, il pessimismo è tremendo e la nostra professione oggi in molte aree d'esercizio soffre di questo, soffre tantissimo, non vede avanti e guardate caso invece, se noi leggiamo e riusciamo con sorriso a leggere certi aspetti, noi vediamo che in Italia sarà l'infermieristica che avrà da recitare un ruolo molto più forte nei programmi di salute e nei programmi di risposta rispetto alla medicina. Lo hanno capito, lo stanno comprendendo i medici e altre professioni, forse ancora poco nella base lo abbiamo compreso noi quanto possiamo affermarci di qui a X anni, io dico non andiamo oltre 3, già ce ne vuole sempre 5 ormai per cambiare. Andando avanti, sviluppo formativo professionale, credo che qui poi avrete anche un confronto sindacalisti e allora io riporto anche questa diapositiva. Attenzione, abbiamo delle funzioni forti di responsabilità, abbiamo delle attività nostre in cui rischiamo anche di andare a prendere gli avvocati e allora chiaramente noi diciamo fortemente che l'esperienza professionale è importante, non la vecchiaia, non l'anzianità di servizio, l'esperienza professionale. Io lavoro in rianimazione neurologica e posso documentare X casi e ho un percorso assistenziale che in virtuale da quando arrivo a quando va via lo so leggere e so benissimo quali sono i risultati infermieristici. Questo dobbiamo arrivare. Mettiamoci un'altra linea e ci mettiamo sopra che noi siamo orgogliosi di avere dei percorsi culturali formativi riconosciuti per legge e che si chiamano laurea, e si chiamano master, e si chiamano laurea specialistica, e si chiamano master di secondo livello, e si chiamano dottorato. Quindi è una strada ampia di opportunità che una professione debba governarsi, scusate dire, no gli debba essere governata, ma debba governarsi questa professione, e allora diciamo noi chiediamo maggiore attenzione in cosa? Nella valutazione economica dei miei percorsi che io vado a fare impegnandomi personalmente, cercando di fare progetto dove lavoro nell'azienda per arrivare a essere un infermiere generale competente, per essere un infermiere con un master che ha il diritto dovere di avere riconosciuto un'area di competenza più avanzata e quindi di responsabilità nei confronti della casistica e quindi dei nostri cittadini e nei confronti del gruppo chiaramente più avanti, e questo lo deve portare a una valutazione economica diversa, perché ha anche maggiori spese se ci pensiamo, perché dopo ha fatto un master, gli do maggiori responsabilità, se le deve tenere, e quindi deve frequentare sempre formazione su, e quindi ci vogliono soldi, e allora vanno assistiti questi qui, e va capito in questa professione in movimento. Se faccio una laurea specialistica, e la faccio bene, come così l'Italia sulle leggi l'ha disegnata, e sugli obiettivi è codificata, poi ogni realtà probabilmente la qualità arriverà con anche noi protagonisti, no? Anche noi protagonisti e non alla finestra a criticare e ci hanno fottuto il decreto e ci hanno fregato con la ammissione e adesso fanno una laurea peggio di quella di primo livello. Loro hanno le responsabilità, i signori, loro saranno gli accademici, ma altrettanto l'avremo noi se non ci batteremo per avere programmi dove si dice che dobbiamo dare un parere, che dobbiamo starci dentro, che dobbiamo, quando arrivano gli studenti, cominciare a criticare ciò che non va, positivamente, e quindi stare dentro i progetti. E allora questa scaletta qua, che noi possiamo, sì, chiaramente deve essere fortemente dentro di noi, perché fare un infermiere che scientificamente sostiene con evidenza, visto che fate anche questo come tema, e riesce a essere responsabile, ha bisogno di aggiornarsi continuamente, ha bisogno di strumenti, ha bisogno, scusate se lo dico, ma sono molte donne che esercitano questo, ha bisogno anche molte volte di una tata che l'aiuta a casa perché può permettersi di allontanarsi, di studiare o di essere almeno psicologicamente più attenta anche, che altrimenti la stanchezza poi cumulata allo stress di una professione stressante a quella di una funzione sociale che non è indifferente, chiaramente è un'attenzione che dobbiamo porla, quindi dobbiamo intervenire anche economicamente nel riconoscere le competenze. Non dico solo soldi, di riconoscimento, di valorizzazione, dico anche euro per sostenere poi queste professionalità. Andando avanti, quindi è un elemento di crescita, i contratti e il riconoscimento. Ecco, le altre, ma non mi ci fermo perché non vi voglio tediare, però molti di noi infermieri non riconoscono in queste belle leggi, tante belle, io le leggo sempre, prima di andare a letto no, ancora non ci sono arrivato a contare le pecore qua, però di fatto se gli dedichiamo un po' di tempo tutti quanti a queste leggi, queste poi altre anche ne abbiamo, altre, che poi voi l'avete anche specifiche di settore vostro, altrimenti interessanti, molte da modificare secondo me, altre che darebbero un valore se applicate fortemente nell'esercizio professionale. Però io dico, prendo la 502-92, dove afferma nell'articolo 6, e vado veloce, sì, sento qua che si fa perdendo tempo, se no, per la discussione. Allora, la 502, ve la ricordo in un valore forte. Non è una fissa, ma c'è scritto lì sopra che dice che la formazione degli infermieri, quindi tutti, degli infermieri si realizza in clinica, negli ospedali, eccetera. Guardate, non ci continuiamo a passare di sopra. Noi dobbiamo cominciare a dire che tutte le realtà di lavoro, quindi, sono universitarie. Se la formazione universitaria, là dove c'è uno studente, primo, secondo, master, eccetera, è un esercizio di livello professionale. Stante quindi che quell'azienda che fa una convenzione per la formazione, piano piano deve iniziare a domandarsi ma cosa serve in risorse umane, e quindi parlo non di pianto organico ma di dotazioni, in capacità di gestire questi processi e di passarli, e altrettanto in termini di, come si diceva, comunità di pratiche che poi siano veramente formative. E allora è del 92 e noi non ci stiamo riflettendo su questo aspetto, quindi rianimazione su rianimazione, pronto soccorso e pronto soccorso, sono tutti punti di apprendimento, e allora li dovremmo rivedere che sono esattamente ambiti formativi, puri. Andando avanti, anche questa è un'attenzione che vi richiamo, noi l'abbiamo messa come federazione a tutte le parti, queste sono le funzioni di tutte le cose. Anche l'altro giorno rileggevo una rivista di un'associazione vostra in cui rimetteva che le funzioni erano quella della gestione tecnologica e altre tantissime importanti, non sono funzioni, sono attività. Le funzioni sono queste, non abilitano una professione, sono queste, è nel campo dell'assistenza, dell'educazione terapeutica, della prevenzione e diagnosi, la gestione, la formazione, la ricerca e la consulenza. In questi grandi campi dobbiamo trovare i significati, fintanto noi iniziamo a dire che l'infermiere, la sua funzione e le iniezioni, ci troveremo a litigare con l'oste prima o poi, non è questo. È anche quello, ma non è quello, è dentro l'assistenza, è dentro a questi aspetti qua. E allora è dentro qua che dobbiamo fare ricerca. Qual è la formazione e le competenze che deve avere un infermiere che dà consulenza dall'area critica alla medicina, dall'area critica al territorio, eccetera? Qual è la competenza? E allora non si va a trovare la capacità di fare determinati prodotti o l'utilizzo di un macchinario e basta, no? Che è un'attività importante, ma rimane un'attività. Dov'è, scusate? E allora, ricordiamoci almeno questo. Ecco, questo schemetto, lo so che molti sono positivi e molti sono negativi. Noi come federazione diciamo, se siamo riusciti a convincere almeno il 55% di avere un bellissimo percorso a questa maniera, fra 3 anni l'avremo convinto l'80%. Fra 5 siamo e tutti gli infermieri ameranno il loro percorso, perché in Italia abbiamo un percorso unico, perché in Italia con tutte le cose ma abbiamo una laurea specialistica, e questo non è poco, perché in Italia abbiamo i master. Io anzi credo questo, se facciamo la lettura in Europa ci pensavamo sempre ultimi, alziamo gli sguardi e vediamo che quantomeno abbiamo da lavorare adesso giorno per giorno, mi dicevo, però abbiamo un bellissimo percorso designato, a noi governarlo adesso, a noi governarlo, non ce lo facciamo autogovernare, su questo non perdo tempo. Però ricordiamo agli infermieri, 3 grandi spaccati, le conoscenze e le abilità, le caratteristiche personali e poi dove vanno a lavorare, sia estremamente importante che sia accogliente, che sappia quel mondo cosa gli chiede, eccetera. Ma altrettanto, rivisitiamoci nelle nostre motivazioni, nelle nostre culture, eccetera. Vedete, vi faccio un esempio. È vero, le selezioni per andare all'area specialistica hanno portato anche dei problemi, ma altrettanto c'erano domande sull'infermieristica e molti test, e noi abbiamo messo un osservatorio come federazione, poi usciremo, dove gli infermieri hanno bucato proprio su quelle infermieristiche. Quindi, automaticamente, perché se si buca sulla faziosità di alcune che hanno messo su matematica o anagrammi e quanto altro, e vabbè, ma su quelle di scienze infermieristiche siamo preoccupati. E allora forse ci dobbiamo inventare qualcosa per far crescere nella cultura estera. Ma altrettanto dico agli infermieri, voi, al vostro collega domani, ai vostri gruppi, eccetera, come facciamo a rielevare la nostra cultura? Non andiamo sempre a cercare raccomandazioni mentre hanno un corso, non andiamo sempre a cercare la strada più breve, non andiamo sempre a cercare la strada per uscirne, perché alla lunga, se studiamo poco, se abbiamo poi i bagagli, non sono titoli da soli che cambiano. Abbiamo già una storia se chiudete gli occhi e ci guardiamo dietro. Attenzione a questo qui. Ve lo dice uno che lavora in formazione, che vedo le pressioni di fare percorsi sverti, via, tanto si lavora tutti. Cioè, attenzione perché potremmo essere un popolo di titolati e che non è di un popolo di professionisti. E allora, andando veloce, ancora, però me lo dovete... Allora, questo master qua, noi come federazione l'abbiamo messo fuori, poi venne modulato, è quello di coordinamento. È un master importantissimo per lo sviluppo delle risorse umane, è un master importantissimo per lo sviluppo delle aree critiche, è un master importantissimo per fare il master, poi successivamente, quello in area critica. È vero, noi a Firenze, ma anche a Roma, a Gennaro vi potrei portare la tua esperienza, abbiamo messo un master albero, non un master unico, albero, dove alcuni moduli sono comuni e dove altri possono essere opzionati per uscirne poi con gli indirizzi. Altrettanto però abbiamo già notato la nostra esperienza, la sofferenza nei master rispetto a perfezionamenti, cioè ogni singolo modulo, la lunghezza, la non programmazione a livello delle aziende di partecipa, il non riconoscimento immediato, impostazione eccetera, tale da dirci dobbiamo lavorare su questo sentiero. Cioè invitare i sindacati a riconoscere questo nei contratti, rinvitare le regioni a mettere nel piano sanitario regionale che i master sono elementi di crescita, a mettere azienda per azienda linee guida per il riconoscimento dei master per la collocazione economica e anche, oserei dire, di esercizio professionale. Noi crediamo in questo, master qua. Chiudo con questo. Quali sono gli ambiti invece della laurea specialistica? Molti domandano, che fanno questi qui? Dai. Vedete, il DAI era un titolo, dirigente assistente infermiera, era un titolo, e poi qualcuno ci ha scherzato sopra, qualcuno l'ha fatto, i DAI, ma i DAI di fatti non ci sono più. Adesso abbiamo degli infermieri dirigenti che hanno una preparazione che gli debba essere riconosciuta come tale, perché se la sono fatta, in una possibilità, come dice la legge, di rivisitare il percorso. Inizialmente, adesso, in fase iniziale, qualche sofferenza anche noi l'abbiamo avuta. Ci stiamo battendo, abbiamo raggiunto alcuni risultati, globali non li abbiamo raggiunti. Perché in effetti uno che ha fatto un percorso di 2 anni universitario doveva avere dei percorsi preferenziali, ma non per togliere posti agli infermieri, ma le doveva avere a parte, perché la 509, questa legge diceva così, l'università metteranno dei percorsi per consentire a coloro che hanno titoli precedentemente acquisiti, le scuole fino a speciale, di riconoscersi la laurea. La laurea non dà il posto di lavoro, la laurea dà un titolo, poi ognuno se lo gioca. Questo è il nostro volere per il prossimo anno, tentare di migliorare questo. Però altrettanto, chiudo dicendo, in queste aree, con la laurea specialistica, università che aprirà ed è il prossimo anno, quest'anno, il nostro impegno politico sarà quello chiaramente di approfondire gli studi sulla clinica, sul management, sulla ricerca e sulla formazione. Ovviamente noi sappiamo consapevoli che da 500 avevamo chiesto 6.000 posti alla laurea specialistica, non ce la potevamo fare in fase iniziale, ma siamo altrettanto orgogliosi. Punto 1, la laurea specialistica c'è. Punto 2, da 500 posti l'abbiamo portati oltre 1.000. Adesso chiaramente ci rimane il grande impegno vostro e nostro, perché da soli si va poco lontano, si può andare nella notte e nelle nebbie, ma non si va lontano, è quello di fare un progetto per dire, bene, cominciamo a preparare il terreno ai master che fanno credito sulla laurea specialistica e a coloro che avranno laurea specialistica, non da avere un titolo e fratellanci di che me ne fo, ma poter avere delle aree di esercizio ben definite, i quali come opportunità possono concorrere per esercitare. Io vi ringrazio tanto e ho discusso del tempo. Grazie.